in vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio a tutti, benvenuti su Radio Yulm. Io sono Tommaso, sono le 16.45 e in regia con me oggi c'è Alessio. Oggi affronteremo diversi temi, tra i quali la violazione delle banche dati dello Stato, e lo faremo con Luca Almici come ospite. Proseguiremo con le elezioni sia in Liguria e anche in Georgia, e infine termineremo parlando del Medio Oriente.
Ho messo le scarpe nuove per i giorni di fango. Forse i leghisti li riva al Po non hanno più un capo branco. Fuori la rivoluzione ed io mi vesto di bianco. Vorrei tenerti la mano un po', scusa ma sono stanco. Tanto lo so che lo sai che non so che cosa ne pensa la gente. Per una volta che non ce ne fregava niente. Dormire nudi sui tetti, le eclissi su Roma, la tua coca light. Non ti ho detto mai quello che mi fa. E gli altri si perdono come niente. Poi si ritrovano in un'altra città. Sembra un'eternità, sembra una vita fa. E tu come stai? Che cosa fai? Io coi piedi nel mare soltanto a pensare che sembriamo tutti falliti, tutti falliti. Non giocare col mio cuore che poi devasta una spiaggia. Che ci organizzo un bel festival e poi mi lavo la faccia. Tanto lo so che lo sai che non so che cosa si scorda la gente. Triste pensare che noi due non saremo niente. Quanto silenzio sui tetti fra mille discorsi e la tua coca light. Non ti ho detto mai quello che mi fa. E gli altri si perdono come niente. Poi si ritrovano in un'altra città. Sembra un'eternità, sembra una vita fa. E tu come stai? Che cosa fai? Io coi piedi nel mare soltanto a pensare che sembriamo tutti falliti, tutti falliti. Che sembriamo tutti falliti.
Calcutta a tutti su Radio Yulm. Come prima notizia di oggi parleremo della violazione delle banche dati dello Stato italiano, e per farlo ci faremo aiutare da Luca Almici, CEO di Enterprise SRL e membro del board di AssoDPO, l'associazione Data Protection Officer. Buon pomeriggio Luca.
Buon pomeriggio a voi.
Luca, nella giornata di sabato la Procura di Milano ha reso noto alcuni dettagli di una grossa inchiesta su un sistema portato avanti da un gruppo di persone e aziende per accedere illegalmente alle banche dati dello Stato e per avere delle informazioni di vario tipo su personaggi del mondo delle imprese, della finanza, ma anche su personaggi politici. Quello che le voglio chiedere io è, qualcuno ha detto che questi hacker sono semplicemente la punta dell'iceberg. Ci può raccontare se secondo lei c'è qualcosa oltre questa piccola associazione che è nascosto?
Ma allora, sicuramente sì, dobbiamo considerare oggi che il dato, qualsiasi forma abbia, acquisisce sempre più valore, quindi la profilazione degli utenti e il dato che fa riferimento a degli individui oggi ha un valore sicuramente molto elevato. Ecco che sempre più professionisti del mondo della sicurezza e non solo si spostano a compiere anche delle attività sicuramente illecite, cose che vediamo molto spesso in questo frangente, dove si riconduce tutto molto spesso sempre all'attività fisica fatta da degli utenti che internamente nelle organizzazioni più o meno strutturate cercano di attaccare i sistemi informativi per poi rivendere queste informazioni. È una tematica di grande attualità e la troviamo in tantissime organizzazioni, assolutamente sì.
Ma in Italia, per quanto riguarda gli strumenti che vengono messi a disposizione per ricercare questi dati, ci può aiutare a capire quali sono questi strumenti?
Ma allora, in Italia, come in tanti altri paesi europei, abbiamo gli strumenti per poterci difendere da questi attacchi. Basti pensare agli sistemi di sicurezza, sistemi perimetrali, sistemi di EDR, XDR, sistemi SIEM, sistemi di log management, sistemi di analisi predittiva che ci consentono chiaramente di poter intervenire anche in forma estremamente rapida e automatizzata al verificarsi di tentativi di accesso alle informazioni. Quello che dobbiamo considerare è che la pubblica amministrazione italiana non vive in prima battuta, in prima persona, quelle che sono queste attività che sono ad appannaggio di poche aziende strutturate europee, e quindi sicuramente anche una cultura che dovremmo iniziare a diffondere sempre più anche al professionista, soprattutto al professionista della pubblica amministrazione.
Ma quindi crede che a seguito anche di questa vicenda lo Stato italiano potrebbe adottare una normativa più stringente sulla security, sui dati personali anche?
Ma allora, diciamo che le normative ci sono, sono anche queste di grande attualità. Abbiamo norme come il GDPR, abbiamo le norme ISO, abbiamo le norme ISO 27001, adesso i nuovi framework di sicurezza NIS 2. Le normative ci sono. Prevedono delle modalità di attuazione che non sempre sono recepite e sono chiare, gli strumenti per potersi difendere li abbiamo, è una cultura, ribadisco, che dobbiamo diffondere per essere chiaramente puntuali a un appuntamento che, mi permetto di dire, oggi è quasi imprescindibile per un'azienda che ha dei dati potenzialmente interessanti. Gli strumenti li abbiamo, è un discorso di diffondere questa cultura.
Ma invece per quanto riguarda tutto il capitolo dossieraggio, anche con le dichiarazioni di Ignazio La Russa, perché anche lui è stato soggetto a queste investigazioni, comunque a questi dati, pensa che ci possa essere qualcosa anche sotto al punto governativo? Cioè, pensa che il governo possa utilizzare questi dati, o comunque possa essere soggetto all'utilizzo di questi dati?
Allora, questa è una dichiarazione forte che non mi sento di fare in prima persona. Quello che posso ribadire è il concetto che oggi il dato ha un valore importante. La responsabilizzazione delle figure che oggi mantengono queste informazioni è il punto focale sulla quale dobbiamo porre l'attenzione. Lo Stato italiano ha comunque degli enti preposti a governare il mondo della sicurezza, con ACN di recente costituzione e degli esperti specializzati in ambito cybersicurezza. È importante, ripeto, diffondere la cultura, ed è importante poi avere quelle misure di sicurezza elevate laddove ci sia un dato importante o scottante.
Perfetto, grazie mille a Luca Almici, la ringrazio, le auguro una buona serata e arrivederci.
Grazie a voi, grazie, buona serata.
Bentrovati su Radio Yulm, continuiamo parlando di elezioni, parliamo delle elezioni in Liguria, perché oltre 1,3 milioni di elettori sono stati chiamati a scegliere il nuovo presidente che guiderà la regione Liguria dopo poco meno di un decennio a guidio di Giovanni Toti. Il verdetto è atteso in serata, le urne si sono chiuse alle 15. I Liguri possono scegliere tra 9 candidati, anche se la scelta sarà sostanzialmente ristretta a due, ovvero il sindaco di Genova in carica Marco Bucci, sostenuto dal centrodestra, e l'ex ministro PD Andrea Orlando, sostenuto invece dal centrosinistra con anche i centristi di Azione e Italia Viva di Matteo Renzi. Intanto, secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, ieri alle 23 l'affluenza è stata del 34,68%, dato che nel 2020 alla stessa ora era fisso al 39,8%, dato sensibilmente più alto. Il maltempo ha influito su questo dato, difatti alcuni seggi in zone a rischio sono stati spostati. Questo ha reso ancora più difficile recarsi alle urne. In merito, adesso ascoltiamo un audio di Andrea Orlando sulla situazione proprio meteo.
A tutte le persone che in condizioni di difficoltà hanno consentito lo svolgimento del voto, quindi ai rappresentanti di lista, agli scrutatori, ai presidenti e poi ancora alle forze dell'ordine, al personale dedicato delle amministrazioni pubbliche che appunto in questi giorni consente un esercizio fondamentale come quello del voto. Vorrei poi proprio per questo e in queste ore manifestare la vicinanza a tutte le persone che sono e alle popolazioni che sono state colpite in queste giornate, anche in queste ore dal maltempo, un pensiero particolare alla vicenda di Arenzano. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno operato per prestare i soccorsi, per consentire che una vicenda ancora una volta che vede la nostra regione in difficoltà non avesse effetti ancora più gravi.
I primi dati sulle affluenze, che dato che si sono chiuse alle 15 gli scrutini, i primi dati hanno evidenziato come il 46,06% degli aventi a diritto si è recata alle urne, in calo rispetto al 53,50% della precedente elezione del 2020. Al momento sono pervenuti i dati solamente del 50% delle sezioni, quindi 748 su 1785. Il primo dato Istat Pool di SVJ per la 7, diffuso alla chiusura delle urne, per le regionali in Liguria, fa registrare un testa a testa tra il sindaco di Genova, Bucci, e il candidato di centrosinistra, Andrea Orlando. In particolare Bucci è dato tra il 46% e il 50%, mentre Orlando tra il 45% e il 49%. Solo in serata scopriremo l'esito delle elezioni.
Radio You.
Your way to play. Parliamo sempre di elezioni, ma ci spostiamo in Georgia perché arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda le elezioni presidenziali in Georgia. Sappiamo che la Georgia è un paese sospeso tra le ambizioni di entrare un giorno in Europa e il richiamo filo russo del partito Sogno Georgiano, che ormai guida il paese da circa 12 anni. Nella giornata di ieri si sono svolte appunto le elezioni presidenziali e il Comitato Elettorale Centrale ha annunciato la vittoria con il 54% dei voti proprio di Sogno Georgiano, mentre la coalizione dei quattro partiti filoeuropei che si erano messi sotto la guida della Presidente della Repubblica attuale georgiana, Salomé Zurabichvili, non avrebbe raggiunto neanche il 38% dei voti. Il trionfo del leader medialdario Bizina ha allontanato nettamente il paese da Bruxelles, che dovrà tener conto anche dell'esito delle urne. Avrà delle ripercussioni non solo per quanto riguarda la Georgia, ma avrà delle ripercussioni anche sugli equilibri interni al vecchio continente. Non a caso per oggi è stabilito a Tbilisi il premier Viktor Orban è atteso. Ad accompagnarlo ci sarà anche un'ampia delegazione governativa che include il ministro degli esteri, dell'economia e delle finanze. Un viaggio, quello del premier ungherese, che non avverrà su mandato dell'Unione Europea. Difatti l'altro rappresentante, Josep Borrell, ha dichiarato che il leader di Budapest non rappresenterà l'Unione Europea durante la sua visita. Sul fronte blu stellato, l'opposizione ha gridato fin da subito allo scandalo, parlando di elezioni rubate, di golpe costituzionale, con la presidente Zora Bakhvil, punto di riferimento del blocco filo Unione Europea all'interno della Georgia, che ha rifiutato di riconoscere il risultato elettorale. Per molti, tra cui anche la leader, sarebbe stato influenzato dalla Russia, come abbiamo visto proprio settimana scorsa anche per altri stati. Invece da Stati Uniti e Unione Europea è nel frattempo arrivata la richiesta di un'indagine sui presunti brogli elettorali. La reazione di Mosca non si è fatta attendere, difatti oggi il Cremlino ha respinto come assolutamente infondate le accuse di una presunta interferenza. Continua sempre il Cremlino tramite Dmitry Peskov, portavoce di Mosca, dicendo che è molto importante che nessun paese terzo interferisca nei risultati di queste elezioni. È tutta una questione interna alla Georgia, concluso. Il dossier di Georgia se ne parlerà anche al Consiglio europeo informale di Budapest, mentre il presidente Michel in un tweet ha annunciato che il tema sarà all'ordine del giorno, avvertendo che le presunte irregolarità nel voto saranno affrontate dai 27 leader europei. Intanto, il silenzio con cui Ursula von der Leyen ha accolto l'esito del voto in Georgia non è passato inosservato. Difatti la Commissione europea puntava molto sulle elezioni di Tbilisi, venute a cadere a una settimana dal referendum con cui la Moldavia ha scelto di aderire proprio all'Unione Europea. Neppure le manifestazioni guidate ai giovani all'interno della Georgia sono servite a far spostare gli equilibri prima delle elezioni. Con questo, la vittoria del partito georgiano avvicina sicuramente la Georgia al filone russo e non, mentre per quello, come quello moldavo di settimana scorsa, al filone europeo. Adesso andremo ad ascoltare Fabrizio De André con Amore che vieni, amore che vai.
Quei giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri cento. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. E tu che con gli occhi d'un altro colore dici le stesse parole d'amore, fra un mese, fra un anno, scordate le avrai, amore che vieni, da me fuggirai, fra un mese, fra un anno, scordate le avrai, amore che vieni. Da me fuggirai. Venuto dal sole o da spiagge gelate, perduto in novembre col vento d'estate, io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai. Amore che vieni, amore che vai, io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai, amore che vieni, amore che vai.
Bentornati su Radio Yulm, abbiamo appena ascoltato Fabrizio De André con Amore che vieni, amore che vai. Adesso continuiamo con le notizie, ci spostiamo nel Medio Oriente, questo perché nella mattinata un alto funzionario di Hamas, Hussam Badran, ha affermato che un accordo può essere raggiunto con Israele se il premier Benjamin Netanyahu confermerà il suo impegno su quanto già concordato. Lo rende noto l'agenzia di stampa Sheab, filo Hamas, come riporta il Times of Israel. Le nostre richieste sono state chiare e conosciute e un accordo può essere raggiunto a condizione che Netanyahu rimanga sull'impegno di quanto già concordato, ha detto Bardhan. Non è chiaro se le dichiarazioni siano una reazione alla proposta egiziana di un cessato il fuoco di 2 giorni a Gaza per lo scambio di 4 ostaggi israeliani con anche con alcuni prigionieri palestinesi. Nella giornata di oggi il vice premier Tajani ha rilasciato un'intervista al Messaggero su proprio il Medio Oriente. Gli è stata posta la domanda su qual è il messaggio che rivolge al governo di Teheran con cui lei ha avuto contatti importanti e che rappresenta in parte la parte più moderata del regime. Tajani ha risposto che lui dice che adesso l'Iran non deve reagire alla reazione perché bisogna evitare l'escalation. In queste ore Israele ha compiuto un'azione mirata in replica a un attacco mirato. Non si tratta di una guerra generalizzata e deve prevalere subito la responsabilità. Tutti devono fare la propria parte. E l'Iran deve anche convincere Hezbollah, Houthi e miliziani siriani a non attaccare più Israele. Per far prevalere la responsabilità serve però che l'Iran freni i suoi supporter e quanto a Israele ormai ha vinto militarmente a Gaza e può arrivare a un cessate il fuoco che può portare a liberare sia gli ostaggi e anche alla fuoriuscita tramite un salvacondotto degli ultimi capi terroristi di Gaza. Vadano all'estero e chiedano asilo in qualche paese che li vuole ospitare. Sempre nella giornata di oggi, il ministro della difesa Guido Crosetto è giunto in Israele dove effettuerà una serie di incontri istituzionali.
Radio Yulm.
Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto di In Vetrina, sono le 17.06, io ringrazio ancora una volta Alessio in regia e vi ricordo di che potete interagire con noi scrivendo, mandando un messaggio vocale al 331 14 38 923. Vi auguro una buona serata e una buona continuazione su Radio Yulm.
In Vetrina.
Notizie in trasparenza.